www.radiodigio.it e la storia continua. La vita nell'Alto Lago Maggiore tra il 400 e il 500, le tentazioni militari, il mestiere delle armi, la vista dei boscaioli e il contrabbando. Tentazioni militari. È ora necessario fare un passo indietro per seguire rapidamente i complessi avvenimenti che nei due secoli che sono passati nella storia come l'epoca del Rinascimento, interessarono con toni ora minori, ora significativi, la Valtravaglia e quindi anche Brissago e Roggiano. Inevitabilmente, considerate le principali fonti storiche dell'epoca, l'attenzione cade innanzitutto sulle vicende dei potentati milanesi, specie dopo la scomparsa del Seprio quale potere locale e la conclusione dell'epico scontro tra i Toriani e i Visconti, a vantaggio di questi ultimi. Di fatto i Visconti si insediarono un po' dovunque anche nella terra varesina e non sfuggì alla regola neppure la Valtravaglia, che nell'ambito della storia del Ducato di Milano finì per diventare un potente baluardo contro i rischi di possibili invasioni dal nord. Non a caso, nel primo decennio del 400, dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, l'intero Verbanese finì per essere oggetto di cruente lotte fra le diverse fazioni e suscitò anche l'interesse di vicini come la Svizzera e i Savoia, che cercarono di annettersi considerevoli fette di territorio. Alcune scorrerie interessarono proprio la Valtravaglia, dove i Rusca giocavano una difficile partita su più tavoli e di conseguenza la rocca di Orino, più volte investita da forze avverse, venne potentemente rafforzata. Agli albori del 500 si fece più forte la minaccia dei cantoni svizzeri di lingua tedesca nei confronti delle controllate da Milano. Nel complesso quadro politico del tempo, un fattore determinante fu giocato dalle truppe francesi stanziatesi in Milano ai tempi di Ludovico il Moro. Un po' alla volta dei Grigioni e il Ticino passarono sotto il controllo diretto degli svizzeri, sia per la conquista militare, sia per contropartita economica, ma anche per dedizione spontanea, rifiutandosi di sottostare ai francesi e agli stessi milanesi, scrisse Frigerio, storico. La svolta decisiva si ebbe con l'alleanza del 1510 fra il Papa e gli svizzeri in chiave antifrancese. Nel 1512 ci fu la spallata decisiva, poiché gli svizzeri si impadronirono dell'Ossola di Locarno e di Lugano. Quasi contagiati da simili eventi, i luinesi strinsero patti di alleanza con i vicini del nord e assediarono la rocca di Orino, difesa da truppe francesi. In buona sostanza, nonostante alcuni casi di resistenza, la Valtravaglia e la vicina Valcuvia si sarebbero dati agli svizzeri, ma 3 anni dopo, a seguito della cocente sconfitta subita a Melegnano, gli svizzeri ridimensionarono le proprie ambizioni e rinunciarono definitivamente all'Ossola, a Luino e alla Valtravaglia. Quest'ultima ne uscì con le ossa rotte, poiché gli svizzeri, ritirandosi, non esitarono a smantellare la rocca di Orino. I Rusca, tornati signori della valle, provvidero negli anni successivi a ristabilire le precedenti prerogative. Il mestiere delle armi. C'è proprio da pensare che nel corso di quegli importanti avvenimenti la popolazione locale abbia patito non pochi danni e tanta miseria. Forse i figli dei contadini e degli artigiani si saranno arruolati nelle truppe dell'uno o dell'altro esercito, nella speranza di qualche cambiamento sostanziale. In ogni caso, pur rischiando la pelle, la professione militare garantiva una certa sicurezza economica e sociale e il diritto di preda. Al di là di questi casi singoli, la vita delle famiglie continuava come sempre, anzi, con qualche pericolo in più a causa delle continue scorrerie di milanesi, francesi, svizzeri e sabaudi. Se la vita era salva, non altrettanto potevano dirsi per i beni, poiché le campagne e i villaggi erano soggetti a continue taglie per vettovagliare le truppe e a non infrequenti casi di ruberie e saccheggi. E anche i casi di violenza su ragazze e donne, beh, non erano rari, senza dimenticare le congerie di obblighi consuetudinari che i vecchi e legittimi feudatari continuavano a richiedere quando ne avevano la possibilità, accanto a quelli non certo inferiori da versare al clero. Vita da boscaioli. Il bosco, esteso, folto, vario, era la principale risorsa di quella primitiva economia. Il bosco dava legname per se stessi e per la vendita, fornivano frutti stagionali, anche di sottobosco, e consentiva l'allevamento di animali domestici. Un'importante voce dell'economia del tempo era costituita dalla legna per il riscaldamento o dalla sua trasformazione in carbone. Anche l'agricoltura era praticata e, sebbene le difficoltà climatiche le rendessero stentata e faticosa, costituiva una delle voci più importanti per la sopravvivenza. Quella della vite era una delle coltivazioni più frequenti, alla quale si sarebbe aggiunta ben presto la pratica dell'allevamento, o come si era soliti dire, della coltivazione del baco da seta. C'erano poi le granaglie, dell'orzo, al miglio, al frumento, a cui si sarebbe aggiunto il grano turco, e ancora le coltivazioni stagionali dell'orto che fornivano alle famiglie fabbisogno minimo di verdure. L'olio veniva tratto dai vari semi e dalle noci. La frutta era per lo più spontanea. Infine, l'allevamento domestico di galline, maiali e altri piccoli animali completava la dieta. Scarsa la presenza di mucche per il latte, mentre si dava più spazio ai buoi per i lavori domestici, assieme ai cavalli, agli asini, ai muli. Importante era invece la presenza di pecore e particolarmente di capre, a cagione della conformazione aspra del terreno collinare e montuoso. Legata alla presenza del bestiame era la produzione del foraggio, che a sua volta poteva produrre qualche ricchezza. Si ricorda l'importanza degli alpeggi per la Val Travaglia, poiché vi si producevano burro, formaggi, miele, castagne lavorate per l'inverno, carni salate, carbone, lana e altre specialità. Torrenti e corsi d'acqua fornivano anche del pesce, mentre importante restava la fonte alimentare della caccia. Quest'ultima, in verità, era regolata con misure protettive a vantaggio dei nobili che ne facevano il proprio passatempo preferito e un esercizio di abilità, quasi un addestramento alla guerra, mentre i popolani ricorrevano spesso al bracconaggio. I mille lavori di artigianato completavano poi il panorama lavorativo: il falegname, il calzolaio, al sarto, al barbiere e così via. Cominciavano poi a prendere vigore vere e proprie professioni come quelle del muratore, del decoratore, dello stuccatore, del conciatore di pelli, del mugnaio, dello scalpellino, del filatore, del tessitore, dei fornaciai, del fabbro ferraio, eccetera. Il contrabbando. Dopo la stabilizzazione dei nuovi confini con la Svizzera, sorse un nuovo ereditizio mestiere, quello del contrabbandiere, che viene subito represso con apposite leggi e forti azioni di polizia, che non fu mai debellato. Si può dire, anzi, che almeno in certi periodi storici finì per essere tollerato dalle autorità, che vi scorgevano un modo per alleviare certe situazioni di indigenza o di mancanza di beni necessari, come ad esempio il sale. Tra le cause non secondarie che impedirono alle autorità di spezzare il contrabbando, vi fu il particolare ibridismo di confine che si era venuto a creare. Le nuove linee di confine, di fatto, separavano tra un borgo e l'altro interi nuclei di parentado e di amicizia. Non era infrequente il caso di famiglie diventate per metà svizzere e per l'altra restate italiane, oppure di guardie svizzere che avrebbero dovuto arrestare i loro congiunti italiani in quanto contrabbandieri. www.redigio.it. E la storia continua.